Bentornati carissimi amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma e vi ricordo che a beneficio di chi si fosse messo in ascolto solo questa sera stiamo studiando da lunedì il libro degli Atti. Abbiamo letto ciò che successe agli apostoli nel giorno della Pentecoste. Abbiamo visto in queste sere che furono rigenerati e ripieni dello Spirito Santo. Poi furono sigillati dallo Spirito in una relazione eterna con Dio. Gli apostoli furono battezzati nello Spirito Santo e questo marchiò l'inizio della Chiesa. Da quel giorno ogni persona che crede nel Signore Gesù è inserito nel corpo di Cristo tramite il battesimo nello Spirito Santo. Prima delle Pentecoste, i credenti volevano la pienezza dello Spirito. Atti 1, versetto 14, dice che «tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di Lui». La loro supplicazione riguardava forse la promessa del Signore Gesù di mandare il suo Spirito su di loro. Il battesimo nello Spirito Santo non è un ordine dato a noi, non è un'esperienza. È un atto con il quale chi crede in Gesù Cristo è riempito dello Spirito Santo, è sigillato nel giorno della redenzione e viene immesso nella Chiesa, il corpo di Cristo, tramite il battesimo nello Spirito. Quindi essere riempiti da Lui, dal Signore, rende abili al servizio. Vorrei ora spendere due parole sulle cosiddette altre lingue che questi apostoli parlavano. Per prima cosa è importante dire che non erano lingue sconosciute, non lingue strane e incomprensibili, come alcuni pensano, ma lingue usate nei vari paesi circostanti. I giudei parlavano in quel momento storico, caratterizzato dal dominio romano, molte lingue. Questi adoratori erano andati a Gerusalemme provenienti da ogni parte dell'impero. Erano lì per il giorno della Pentecoste. È importante ricordare che tutti gli uomini giudei dovevano andare a Gerusalemme per tre delle feste comandate. Erano dunque in città per quel motivo, e molti di loro non parlavano l'ebraico, ma la lingua del luogo in cui abitavano. Questo non è un fatto insolito. Anche oggi molti giudei non parlano l'ebraico. Per molti anni questa è stata una lingua morta. Oggi in Israele l'ebraico è parlato nuovamente. Il giorno della Pentecoste è un punto preciso della storia. Non possiamo riviverlo, così come non possiamo rivivere la nascita di Cristo a Betlemme. Lo Spirito di Dio venne il giorno della Pentecoste. E non possiamo e non dobbiamo chiedergli continuamente di tornare, come alcuni fanno. Lui è qui, lo Spirito di Dio è nel mondo, oggi. Gesù ci ha detto cosa avrebbe fatto dopo essere venuto. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Sappiamo che è qui e che ci mostra le cose di Cristo. Lo Spirito ha un lavoro da compiere. Gli apostoli venivano dalla Galilea, non sapevano parlare tutte quelle altre lingue, ma è quello che fecero in quel momento. Lo Spirito diede loro la possibilità di esprimersi così. Una moltitudine fu richiamata dal rumore simile a un forte vento. Era un suono che gli abitanti di Gerusalemme non avevano mai sentito prima. Le persone che si affollarono lì erano confuse perché ognuno di loro sentiva parlare nel suo proprio dialetto, non soltanto la lingua della loro nazione, ma il dialetto della loro regione. Si può quindi pensare che il miracolo non fosse nella parola degli apostoli, ma nell'udito di chi ascoltava. Erano presenti persone provenienti da tre continenti. Certamente parlavano diverse lingue e dialetti. Ognuno di loro sentiva questi Galilei parlare un dialetto a loro comprensibile. Erano perplessi, non sapevano cosa stesse accadendo. Alcuni pensarono che i discepoli fossero ubriachi. Ricordiamo che Paolo scrisse in Efesini 5 al versetto 18: «Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito». Avete mai notato che un uomo ubriaco sembra essere più forte? Forse non lo è, ma certamente è più loquace. Forse molti di noi oggi hanno bisogno di essere ripieni dello Spirito di Dio per essere più loquaci. E non necessariamente per parlare una lingua sconosciuta, ma per avere potenza, semplicemente per parlare ad altri del Vangelo. Questo è il tipo di movimento linguistico di cui abbiamo bisogno oggi. E la cosa importante è trasmettere il Vangelo in un linguaggio che le persone possano capire. Quello della Pentecoste fu il giorno in cui lo Spirito Santo chiamò il corpo dei credenti a formare la Chiesa. Il giorno prima della Pentecoste non c'era una Chiesa. Il giorno dopo sì. Così come nel Vecchio Testamento la festa della Pentecoste seguiva 50 giorni la festa delle primizie, così 50 giorni dopo la risurrezione di Gesù Cristo, resurrezione dai morti, lo Spirito Santo venne sul corpo dei credenti. Ora Simon Pietro si alza a tacitare il pettegolezzo di chi diceva che erano ripieni di vino. Leggiamo allora i versetti dal 14 al 36 nel libro degli Atti al capitolo 2. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: «Uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunciato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve, in quei giorni, spanderò il mio spirito, e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo, e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Infatti Davide dice di lui: «Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la mia lingua ha giubilato, e anche la mia carne riposerà nella speranza. Perché tu non lascerai l'anima mia nel soggiorno dei morti, e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia con la tua presenza». Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi. Egli dunque, essendo profeta, e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò, dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti, e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Davide, infatti, non è salito in cielo. Eppure, egli stesso dice: «Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi». Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Gli uomini che formavano la congregazione erano allora tutti giudei. Pilato e la sua gente avevano in quei tempi il loro quartier generale a Cesarea. La chiesa primitiva era al 100% giudaica, era composta da israeliti. La chiesa iniziò a Gerusalemme, si spostò in Giudea, in Samaria e in tutte le estremità della terra. Questo è stato il movimento di espansione della chiesa da allora fino ad oggi. Nel Vecchio Testamento era a Gerusalemme che il mondo doveva andare per adorare. Ora viene loro comandato di lasciare Gerusalemme e di portare questo messaggio alle estremità della terra. Pietro replicò ai cinici dicendo: «Non possiamo essere ubriachi. Guardate che ora è». Non era un'ora in cui le persone potessero già essere ubriache. Pietro fece loro una citazione delle scritture. Usò questa profezia per rispondere agli increduli e ai cinici, disse: «Ciò che sta accadendo fu predetto dal profeta Gioele. Questo non implica che sia l'adempimento completo di ciò che egli disse». È come se avesse detto: «Pensate che questo sia qualcosa di strano? Abbiamo una profezia che dice che queste cose avverranno e passeranno». Pietro citò poi la profezia in questione. Lo fece solo per mostrare loro che la venuta dello Spirito di Dio non doveva sembrare strana. Gioele lo aveva predetto e sarebbe accaduto. Però, come ho detto in precedenza, Gioele 2, versetti dal 28 al 32, ossia il passo citato da Pietro in quel discorso, non si era completamente ancora adempiuto al giorno d'oggi. Se leggiamo il libro di Gioele, vediamo che c'è molto da dire sul giorno del Signore. Il giorno del Signore comincerà con il periodo della grande tribolazione, ci sarà poi il millennio. E in 3 capitoli del libro di Gioele, il giorno del Signore è menzionato 5 volte. Gioele dice che è un periodo di guerra, un tempo di giudizio sulla terra. Questo non è stato ancora adempiuto il giorno della Pentecoste. Ricordiamoci che Simon Pietro parlava a persone che conoscevano il Vecchio Testamento. A questo punto arriva il punto centrale del suo discorso. Pietro presentò Cristo Gesù, il Messia. Iniziò col ricordare alla gente che ascoltava le cose meravigliose che Gesù aveva fatto quando era in vita. Io credo che miracoli, meraviglie e segni fossero cose ben distinte, che ognuna di queste cose fosse compiuta con uno scopo diverso e preciso. Gesù fece alcune cose che possono essere definite come segni. Alcuni miracoli di guarigione erano fatti per richiamare l'attenzione dei presenti. Erano queste le 3 aree in cui il Signore si mosse. Pietro proseguì dicendo che ciò che era accaduto non era contrario al piano di Dio. Non era qualcosa che avesse colto Dio di sorpresa, ma disse anche molto chiaramente che questo non li liberava dalle loro responsabilità. Chi era responsabile della crocifissione di Cristo? I capi religiosi furono coloro che iniziarono tutto. Loro sono largamente da condannare. Fecero presa sulla moltitudine, provocando una sommossa, manovrarono persino il governo romano perché lo giustiziasse. Gesù fu crocifisso su una croce romana. Pietro stava puntando il dito verso gli israeliti. Oggi come allora non è utile discutere di chi sia stata la responsabilità della sua morte. Io sono responsabile, tu, anche tu, sei responsabile. È stato per i miei e per i tuoi peccati che Gesù morì. Ascolta le parole di Gesù, riportate da Giovanni nel suo Vangelo, al capitolo 10, nei versetti 17 e 18. «Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla». Pietro stava parlando a persone direttamente coinvolte nel complotto per uccidere Gesù e disse loro: «Lo avete preso e con mani malvagie lo avete crocifisso e ucciso». Questa comunque non è la parte più importante del messaggio. Pietro infatti continuò il suo messaggio, il suo dire, predicando la resurrezione di Cristo Gesù. Questo è l'inizio, il primo sermone dell'era della Chiesa. Il tema del giorno della Pentecoste quindi è la resurrezione di Gesù Cristo. Pietro, nel suo dire, citò anche il Salmo 16, versetti dall'8 al 10. Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché Egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la mia lingua ha giubilato, e anche la mia carne riposerà nella speranza. Perché tu non lascerai l'anima mia nel soggiorno dei morti, e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia con la tua presenza. Nel Salmo 16, Davide, l'autore, parlava profeticamente della resurrezione di Cristo. Questo ora era avvenuto, e l'interpretazione di questo passo è stata data da Pietro, ripieno, riempito dello Spirito Santo. Da quello che ci è dato di capire, Pietro stava parlando nell'area del Tempio. Poteva puntare il dito verso il sepolcro di Davide, dicendo: «È ovvio che Davide non stava parlando di sé, perché le sue ossa sono qui. Il suo corpo si sta corrompendo. Non stava parlando di se stesso, ma di qualcuno che noi conosciamo, qualcuno il cui corpo non conobbe la corruzione, ma fu resuscitato dalla morte». Anche se il Salmo 16 non nomina esplicitamente Gesù Cristo, qui abbiamo l'interpretazione che lo Spirito Santo dà di quel brano. Ora possiamo rileggere quel Salmo e sapere che parla della resurrezione del Signore Gesù. Pietro prosegue, dicendo alla folla che ciò che avevano visto, vale a dire dei Galilei che parlavano i dialetti di ciascuno di loro, era avvenuto proprio perché Gesù venne resuscitato dai morti, e citando il Salmo 101 dimostrò che Gesù era tornato alla destra di Dio. Starà lì finché non tornerà per stabilire il suo regno, ma mentre è alla destra di Dio è ancora all'opera in questo mondo. Bellissima e solenne poi la conclusione del suo discorso. Atti 2, versetto 36. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Il messaggio di Simon Pietro portò a ravvedimento e conversione, pensate, molti degli ascoltatori che, toccati nel loro cuore, chiesero agli apostoli che cosa avrebbero dovuto fare. Leggiamo a questo proposito i versetti dal 37 al 47 da Atti, capitolo 2. Udite queste cose. Essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?» E Pietro a loro: «Ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà». E con molte altre parole li scongiurava e li esortava, dicendo: «Salvatevi da questa perversa generazione». Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Pietro si stava rivolgendo a persone che avevano la parola di Dio, che avevano ricevuto il messaggio, che conoscevano le profezie. Avevano continuato ad andare in una direzione, cioè lontano da Dio, anche se avevano una religione data da Lui, dal Signore stesso. Viene detto loro di ravvedersi. Devono voltarsi, imboccare la strada secondo la volontà di Dio, di quel Dio che aveva fatto loro le promesse. Pietro dice loro: «Ravvedetevi e siate battezzati». Il battesimo in acqua sarebbe stata la prova del loro pentimento, del fatto che erano andati a Cristo ed avevano messo la loro fiducia in Lui. Il loro battesimo sarebbe stato anche un segno del fatto che Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Chiunque crede, chiunque mette la sua fiducia in Gesù Cristo, riceve il dono dello Spirito Santo. Fu a questo punto che ebbe inizio la storia della Chiesa, con il battesimo di quelle 3.000 persone. Ci vengono ricordate subito alcune caratteristiche fondamentali di una vera Chiesa di Cristo. Possiamo domandarci come si può identificare una vera Chiesa. Primo, si attiene fermamente alla dottrina di Gesù. In quel momento questa era presentata dagli Apostoli. Questo è il vero segno distintivo della Chiesa. La corretta dottrina era una delle impronte digitali della Chiesa visibile. Secondo, la Chiesa vive in comunione e di comunione. Loro dividevano e condividevano le cose di Cristo. Terzo, rompevano il pane. Rompere il pane significa qualcosa di più che non il semplice rito della cena del Signore. Significa essere portati in comunione, in relazione con Cristo. Quarto, preghiere. Temo che oggi la carenza di preghiera sia la debolezza della Chiesa. La Chiesa non è mai stata così forte spiritualmente come a quel tempo. È infine interessante notare che non ci viene detto che la Chiesa cresceva in numero grazie alla predicazione e agli sforzi degli apostoli, ma bensì grazie al Signore che aggiungeva continuamente nuove anime. È sempre il Signore a toccare i cuori degli uomini e a chiamarli al ravvedimento. Non sono certo i nostri sforzi. Questa è una verità che deve essere sempre molto chiara per tutti coloro che vogliono servire fedelmente il Signore. E qui, a questo punto, si chiude il secondo capitolo degli Atti. Quindi vi do appuntamento a domani sera, quando vedremo insieme cosa Luca continua a scrivere in questo libro, nuovo libro che stiamo studiando ormai da qualche sera. Appuntamento a domani. Ciao.